Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org.
Come possiamo essere grandi nel regno di Dio? Non intendo grandi nel senso sbagliato. Intendo nel senso buono. Come possiamo essere grandemente benedetti? Come possiamo essere grandemente usati da Dio? Come possiamo avere una grande pace e grande gioia? Allora, c'è il modo sbagliato di voler essere grandi nel regno, quello di orgoglio. E c'è il modo giustissimo di voler essere fra i grandi, i grandemente benedetti, i privilegiati che hanno grande gioia nella presenza di Dio. Come possono essere grandi? Così. Negli ultimi sermoni, da Matteo 18, stiamo considerando gli insegnamenti di Gesù che riguardano come un credente può essere grande, umiliandosi. E in questo ci ha spiegato quanto è un grave peccato fare inciampare un altro, il minimo credente. La vita cristiana, la vera vita cristiana per chi è veramente salvata, non è mai di cercare gloria per noi stessi, quello non è la vita cristiana, ma piuttosto si vive alla gloria di Dio e per il bene degli altri. Se ricordate, i discepoli volevano sapere chi di loro sarebbe più grande nel senso sbagliato. E Gesù aveva risposto a loro che in realtà chi voleva essere grande in quel senso non entrerebbe nemmeno in cielo. Uno deve piuttosto diventare umile. Ed io sto pensando a Giovanni e Dalia, che loro non stanno lì badando a cosa pensano gli altri di loro. Loro vedono il giocattolo o questo, parlano con mamma o papà, non stanno lì pensando ma cosa pensano gli altri di me. Nulla, sono tranquillissimi. Se hanno l'attenzione del genitore, per loro tutte le altre persone intorno non importano. Questo è un aspetto di cosa vuol dire essere bambino, come un bambino. Mi importa di Dio, cosa pensa lui di me, e non sto lì a pensare a quello che pensano gli altri. Attenzione, non è che poi vivo una vita egoista, non è questo, però voglio dire, è quella fiducia che se lui dice no va bene, fai questo, vieni qua, allora io non vedo più gli altri. So che lui mi sta dicendo di andare là e ho pace, perché lui mi dice che le cose vanno bene. Questo è un esempio. Ascoltando loro stamattina mi ha fatto pensare, stanno rispecchiando quello che Gesù intendeva. Gesù ha spiegato quanto è terribile il peccato di far inciampare il minimo credente, e visto che sono spesso i nostri peccati che fanno inciampare gli altri, ha detto che anziché peccare, se una cosa mi fa peccare, sarebbe meglio fare che cosa? Tagliare quella cosa alla mia vita, costa quello che costa. Ma eccolo, sì, ma non capisci, è una cosa che mi è preziosa, ci sarà qualche modo. No, per quanto è prezioso a te, se ti fa peccare, meglio tagliare, cavare per non avere quella cosa, perché se ti fa peccare, stai preferendo una cosa che tu sai ti fa peccare che Dio, e questo è grande. È molto grave. Continuando nel brano dove vogliamo arrivare oggi, troviamo un insegnamento in cui Gesù ci fa un forte avvertimento contro un gravissimo peccato e poi ci spiega il motivo per cui non dovremmo fare questo. Ci dice, qui c'è una cosa da non fare e poi vi spiego perché non dovete fare. Mi basta che mi dici di non farlo, ma mi fa capire anche il perché. Il peccato da evitare a tutti i costi è quello di disprezzare gli altri, ok? Quello è da evitare e che vedremo oggi. Allora, in Matteo 18 leggo da 10. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di questi si smarisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se egli riesce di trovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non erano si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Allora, in questo brano, Gesù ci avverta di non disprezzare alcun credente e poi spiega il perché è così grave disprezzare perfino il più piccolo credente. Voglio leggere stesso capitolo, versetto 10, la prima parte. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. Allora, ricordate, la parola guardatevi è un avvertimento. Si dice nella Bibbia quando uno sta per fare una cosa ed è molto pericoloso. Un bambino sta per entrare, per prendere la palla su una via dove c'è un camion che sta arrivando, guardati da metterti in quella strada. Uno sta per fare una cosa molto pericolosa, guardati da fare quello. Non fare quello, è un avvertimento. Si avverte di un pericolo. Questo è un pericolo grave e ci dice non fate questo. Non fate questo. Allora, quando dice, perché si rischia di subire l'ira di Dio, quando Gesù aveva parlato di un altro peccato simile in versetto 6 dello stesso brano, chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appeso al collo una macina da mulino e gli fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che gli avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Guai a voi di scandalizzare e adesso guardatevi dal disprezzare. Allora, come Gesù dice più volte, chi ha orecchio per udire, oda. Cioè, lui ci sta dando un avvertimento oggi e prego che possiamo udire, che possiamo ascoltare, che possiamo veramente prendere al cuore questo avvertimento. L'avvertimento di nuovo è molto semplice, guardati dal disprezzare uno di questi piccoli. Allora, uno di questi piccoli, sappiamo, abbiamo visto già, vuol dire un piccolo credente. Versetto 6 di nuovo, chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me? In tutto questo discorso di Matteo 18, Gesù quando dice un piccolo, sta parlando di un piccolo credente, non un piccolo personaggio, non parla di età, non parla di statura, non parla di bambini a livello di età fisica, parla di piccoli credenti. Piccolo perché non piccolo all'occhio di Dio, piccolo agli occhi dei discepoli che volevano farsi grandi. Ma scusami, per essere grandi è grandi in confronto con i piccoli. Cioè, se siamo tutti uguali, nessuno è grande. L'unico modo per uno di essere grande è di avere chi è piccolo. Perché grande vuol dire più grandi degli altri. I discepoli volevano essere i più grandi, volevano essere sopra gli altri, quindi volevano che ci fossero dei più piccoli. Questa era la loro mentalità. Allora Gesù sta spiegando nei loro termini, perché lui spiega in questo brano che per Dio non ci sono piccoli, tutti sono importantissimi. E lui sta dicendo di non disprezzare il minimo credente, il minimo nel nostro modo di vedere e misurare la cosa. Un credente che al mio parere avrebbe poco valore o poca importanza. Non è così per Dio. E Gesù ci sta insegnando e avvertendo contro questo peccato. Poi dice di non disprezzare. Allora, cosa vuol dire disprezzare? Più o meno una parola che si usa anche in italiano. Quindi conosciamo certe parole bibliche, no. Però solo per sottolineare, andiamo alla fonte. Questa è una parola che dal greco deviene da due parole. Le parole sono kata, un preposizione che vuol dire in giù. Il velo si chiama di una cosa che va in giù sulla testa. Il velo che le donne portano è una parola composta da due parole, kata e poi testa, giù sulla testa. Questa è la parola kata froneo. Froneo è la parola di pensare, di avere un'opinione. Allora, il senso quindi è di avere un'opinione in cui io mi vedo in su e la mia opinione, quando penso a quella persona, devo guardare verso in basso. Vuol dire avere un'opinione di qualcuno che lo vedo inferiore, lo vedo di poca importanza, lo vedo in basso. Allora, attenzione, la parola disprezzare in sé è un'opinione, è una posizione di testa, di pensiero. Non è qualcosa che dico o faccio. Io posso pensare che quella persona vale poco senza mai dire niente a nessuno. Ed io sto disprezzando. Disprezzare è quello che ho nel cuore, che può produrre frutto di quello che dico e come mi comporto. Ma è già disprezzare quando resta solo a livello di pensiero. Non è che disprezzo meno perché non dico niente. No, no, io posso avere un cuore pieno di disprezzo, che considero gli altri. Io posso disprezzare solo non pensando, perché per me non valgono il mio tempo di pensare. Ho cose più importanti a cui pensare. Disprezzare è totalmente contrario di come Gesù ci comanda di comportarci. Per esempio, quando Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, ha dato un comandamento in due parti. La prima è amare Dio con tutto il tuo cuore, mente, anima e forza. E la seconda è amare il tuo prossimo come te stesso. Allora, disprezzare, vedere il mio prossimo come di meno valore di me, è nettamente contrario al grande comandamento di amare il mio prossimo come me stesso. E non solo, se leggo un commentario biblico, biblico nel senso dalla stessa Bibbia, la Bibbia commenta se stessa. Un commentario su come amare il mio prossimo come me stesso serve Filippesi 2, 3, 4. Non fate nulla per spirito o da parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Chiaramente, se amo il mio prossimo come me stesso, non penso solo ai miei interessi, ai miei impegni, nei bisogni, ma penso anche ai suoi. E che sto amando lui come amo me stesso. Allora, disprezzare, considerare l'altra persona di poco valore, di meno valore di me, è proprio contrario di quello che Dio ci comanda. Quindi è un peccato grave. È un terribile peccato. Voglio fare un parentesi di che cosa non è disprezzare. Se io ho bisogno di cucire una cosa molto complicata e si offrono due sorelle, Denada e Stefania, di Marco, posso io cucire quello per te? È una cosa complicatissima. Non sarebbe disprezzo di dire: guarda, Denada, questa volta chiedo a Stefania. Devo cucinare una cosa complicata e si offre Christian e Alessandra a cucinare questo per me. Non è disprezzo di dire: guarda, grazie tanto per l'offerta, ma chiedo a Alessandra. Perché fare una valutazione vera e riconoscere che una tale persona non sia in grado di fare un'opera, non è disprezzare la persona. È avere un'idea sobria. Non è che la persona non è importante, è importantissima, solo che non è portata in quel campo di portare avanti quell'opera. Una parte importante ogni padre, ogni marito nel delegare è il saper delegare quello giusto per ogni persona. Anch'io come pastore non devo delegare troppo. Quindi devo avere un concetto sobrio di qual è la capacità di una certa persona. Ma non è disprezzare. Se un padre sa che uno dei figli non è ancora pronto per un certo lavoro, non è disprezzare il figlio. Anzi, fa parte di amare quel figlio, perché è frustrante avere una responsabilità per cui non sono portato ancora. Quindi, solo per dire, disprezzare piuttosto è di vedere di poco valore, di vedere inferiore. Allora, nonostante quanto è un peccato terribile, il fatto è che è un peccato molto facile commettere. Molto facilmente abbiamo pensieri in cui vediamo qualcuno inferiore, pensieri in cui vediamo qualcuno come se avesse poco valore, e questo è disprezzare. Se ricordiamo il contesto, i discepoli stavano cercando di farsi grandi, ognuno voleva essere il più grande nel regno del cielo. Allora, se uno vuole farsi grande, deve per forza considerare gli altri inferiori. Cercare di farsi grandi porta sempre a disprezzare gli altri, ed è un peccato grave che Dio odia. Infatti, quando Quando la nostra attenzione è fissata su noi stessi, sui nostri interessi, sui nostri desideri, sui nostri problemi, stiamo disprezzando gli altri. Se la mia giornata, ho detto la settimana scorsa e anche quella precedente, a tavola a casa vostra, qual è il discorso? E anche nella propria mente. Se io penso sempre alle mie cose, vuol dire, oh, non disturbarmi, ho tanti pensieri miei, tu non c'entri nei miei pensieri, se non per ottenere quello che voglio io. Disprezzare è di non stimare gli altri superiori a te stesso. Disprezzare è un grave peccato per due motivi. Prima di tutto, per vedere qualcuno come inferiore, cosa devo fare, come devo vedere me stesso? Per vedere qualcuno di poco valore, che cuore devo avere per conto mio? Per conto mio. Il grande O. Io non posso vedere uno come poco valore se non ho un cuore pieno di orgoglio. Quindi, disprezzare sempre rispecchia un cuore pieno di orgoglio. Questo è già in sé gravissimo. Però c'è un altro motivo per cui disprezzare è un gravissimo peccato. Infatti, il resto del brano, Gesù spiega questo altro motivo. Cioè, disprezzare il minimo credente, meglio dire quello che io considero minimo credente, vuol dire disprezzare qualcuno che è di immenso valore a Dio. E questa è una grande offesa a Dio. Allora, tutto il resto del brano Gesù spiega questo. Leggiamo di nuovo Matteo 18:10. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Cosa vuol dire questo? Non lo so, però so qualcosa, si capisce. Il minimo credente è talmente importante a Dio che gli angeli che curano lui, o loro, i minimi, vedono continuamente la faccia del Padre. Dobbiamo capire che nei regni di una volta, il re non fu permesso di essere visto da nessuno, tranne i più intimi. Ricordate in Esther che lei osava entrare nella presenza del re senza essere chiamata? E lei diceva, pregate, pregate, perché lui potrebbe farmi morire per il fatto che io vado a vedere la sua faccia senza permesso che lui mi chiama? Questo era normale nei re di una volta, per i re di una volta. Quindi, quando si parla di uno che vede la faccia del re, in sé è una posizione di grande onore e privilegio. E se dice che vedi continuamente la faccia del re, questa persona qui è estremamente amato e stimato dal re. Dobbiamo capire questo contesto. E se era così per un re umano, quanti di più per il re dei re? Allora, anche dobbiamo capire che i credenti piccoli sono così preziosi a Dio che i loro angeli hanno letteralmente accesso 24 ore alla presenza di Dio. Perché questo? Perché Dio gestisce 24 ore su 24 la cura di quei credenti. Dio gestisce la cura di quei credenti, non permette che nulla succeda che non è secondo il suo piano. Allora, datemi attenzione, cosa succederebbe se tu appartieni a un regno, non hai libero accesso al re, ma ti viene concesso di entrare nella presenza del grande re per avere tempo di chiedere un favore, qualcosa di cui hai bisogno? Disperatamente bisogno, e il re ha potere di concederti questo. Allora tu entri nella presenza del re e io parlo con il re e poi comincio a fare la mia richiesta e dice, e volevo dire che quei figli suoi, parlo al re, sono dei stupidi, non capiscono niente e sono dei maleducati. Allora io in presenza di questo re, avendo ho avuto il privilegio di udienza davanti a lui, comincia a sparlare con lui dei suoi figli, che ama tantissimo. Arriva uno che vuole vendere a Roberta in campagna, e questo qui viene al cancello, signora ho proprio bisogno, compro da me della roba, E lei dice, ma non lo so, lei dice, guarda signore, le prego, perché lei sembra molto gentile, ha dei figli stupidi, maleducati, sono brutti, vorrei che morissero, non mi importa niente dei suoi figli, ma lei, le prego proprio con gentilezza di comprarli da me. Ma che stupidi figli che ha, ma lei gentilmente compra da me. Andate via figli, signora, compra, prego. Come vedrebbe Laura, uno che cercando di convincere a comprare da lei, sparla dei suoi figli? Come vedrebbe Fabio tornato a casa e lei racconti di questo che ha detto tante cose cattive dei suoi figli? Ah, ma io non ho mai detto a Dio una cosa contro i suoi figli. Forse tu no, io sì. Perché il problema è che quando io penso, Dio sta ascoltando i miei pensieri. Ogni pensiero cattivo che ho mai avuto, ho detto a Dio, perché Lui, ascoltando, tutto va a Lui. E quando io ho avuto un pensiero negativo, disprezzante, verso un credente qualsiasi, io sto disprezzando uno che per Dio è prezioso. Non è il modo di trovarmi in buoni rapporti con Dio. E Gesù sta avvertendoci di questo. Un commento breve sugli angeli: né in questo brano né in qualsiasi altro brano della Bibbia troviamo alcune indicazioni che ogni credente abbia un angelo suo personale. Il brano non dice questo e non c'è nessun brano che dice questo. Piuttosto troviamo che gli angeli servono Dio, sono mandati da Dio a servire in favore dei santi. Ebrei 1:14 è un brano conosciuto in questo. Essi, gli angeli, non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati da Dio a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli sono in servizio a Dio e Dio li manda a lavorare in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Non siamo noi a pregare gli angeli, a chiedere aiuto a loro, niente. È Dio che manda loro, come pensa lui meglio. Qualche religione falsa ha tirato dentro qualche concetto di angeli, come se un credente avesse il suo angelo e potesse parlare, pregare, tutto eretico. Dio manda gli angeli, però Dio ha tanto cura di ogni credente che il minimo credente ha degli angeli al servizio 24 ore su 24 e Dio gestisce la vita di quel credente. Quindi, quanto è importante un piccolo credente per Dio? Quel credente che ti dà fastidio? Quel credente che ti è difficile sopportare, quel credente per Dio è estremamente importante. Guai a noi di disprezzare uno che è Dio importante. Un altro motivo per cui non dovremmo mai disprezzare il minimo credente è tenendo conto del prezzo immenso che Dio ha pagato per salvare ciascun credente. Matteo 18:11. Poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Qui vediamo l'immenso valore che Dio dà a ogni credente. Gesù Cristo, il Figlio dell'uomo, è venuto a salvare ciò che era perduto. È venuto. Che ricchezza in questa parola. Venuto da dove? Quanto gli è costato venire? Il Cristo è venuto dal cielo, dove stava nella sua gloria. Senti, se io sto male in ospedale, ad Adria, e sei Dore, quando fa tirocinio, sta lì e ha una pausa, viene a trovarmi sul piano sopra dove era lei, apprezzo moltissimo, ma so che non veniva quando non c'ero, lei verrebbe qualunque giorno, ma era già lì in ospedale, o uno di voi è andato a vedere un amico, ma visto che c'è Marco, siamo già qui, passiamo, è un discorso. Ma se uno dovesse venire dall'America o il mio fratello da Cile, a grande fatica, grande sacrificio, e lui arriva in ospedale, sei venuto da Cile per trovarmi? Ma da Cile sei venuto? Chiaramente si vede che c'è qualcosa di più profondo, giusto? Allora, da dove è venuto Gesù? Sì, è venuto, no, no, da dove è venuto? Quanto gli è costato venire? È venuto dal cielo e per venire dal cielo doveva spogliarsi della sua gloria? In Giovanni 17 Gesù dice, ora o Padre glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. quella gloria doveva lasciare per venire al cielo. E poi in Filippesi 2 abbiamo letto 3, 4, leggo 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, prima della creazione del mondo, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidienti fino alla morte e alla morte di croce. Quindi il venire è venuto implica questa umiliazione totale per diventare umile fino alla morte. E questo sta parlando del prezzo che ha pagato. È venuto per quelli che erano perduti. Chi sono quelli? Il Vangelo di Giovanni ci insegna una cosa meravigliosa. Prima che Gesù fosse venuto al mondo, il Padre gli aveva dato degli uomini. Stiamo per vedere i vari brani. Questi uomini, quando sono stati dati, erano perduti. Era un regalo a Gesù. Uomini dati dal Padre, uomini perduti, che Gesù doveva venire per salvare, che poi una volta salvati avrebbe ripresentato questi uomini, ora salvati, al Padre. Vi leggo alcuni brani in Giovanni. Giovanni 6,37. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. 10, 28, 29. Ed io do loro la vita eterna e non pereranno mai, e nessuno li rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirli dalla mano del Padre. 17, 1 e 2. Gesù disse queste cose, poi alzate gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te, già che gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Giovanni 17,9, io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono i tuoi. 17,24, padre, io voglio che dove sono io, siano anche con me quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. 18, Giovanni sempre 18,9. E ciò affinché si adempisse la parola che egli aveva detto, di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno, parlando quando è stato arrestato, ha fatto sì che nessun altro fu arrestato. Prima che Gesù fosse venuto al mondo, Dio Padre gli aveva dato degli uomini, compreso chiaramente donne. Questi uomini erano ancora perduti, ma essendo un dono dal Padre, erano di un valore infinito. Ma Gesù, per salvare quelli, doveva lasciare il cielo, venire alla terra, umiliarsi, compiere la salvezza, salvare quelle persone e poi presentarli alla fine al Padre. Allora, quando considero quello, quando considero che ogni credente è un regalo, un dono dal Padre al Figlio, che poi il Figlio doveva sacrificarsi completamente per poter salvare, acquistare, redimere, allora quanto è prezioso ognuno di quei figli a Dio. Allora disprezzare, vedere di poco valore uno che Dio considera di grande valore, sì che è un'abominazione. Quello che Dio ha detto finora ci fa capire in modo estremamente chiaro quanto ogni credente è importante e prezioso a Dio, e quindi che è un peccato particolarmente offensivo a Dio disprezzare il minimo credente. Però Gesù non finisce là, va avanti per fissare nella nostra mente ancora più chiaramente il valore di ogni singolo credente. A questo punto sta parlando nel brano con chi? Non era una persona come noi, dove abbiamo rare volte visto pecore. Erano persone che conoscevano molto bene le pecore, un animale straimportante per loro, molto importante nella società, l'animale più diffuso di allora, un animale dove tutti conoscevano i greggi. Allora, e a queste persone Gesù continua e fa un paragone fra la sua opera di venire dal cielo e salvare ciò che era perduto e quello che fa un pastore di pecore, versetto 11. Poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di queste si smarisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per queste che per le 99 che non si erano smarite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. In questo esempio Gesù parla di un uomo con 100 pecore, una delle quali si smarisce. Pur avendo 99, quella pecora è così preziosa a questo uomo che egli lascia tutto per andare in cerca della pecora perduta. Andare in cerca di una pecora, allora, in mezzo al deserto, con le voragini, le montagne, eccetera, non era un lavoretto, era un impegno enorme, pericoloso, stancante, impegnativo, ma lui, impegnandosi, trova la pecora, la porta a casa sulle spalle, dice in Luca, e la sua gioia è grandissima. In Luca Gesù aggiunge che l'uomo chiama i suoi amici per fare grandi feste, per celebrare la pecora perduta che lui ha trovato, perché la sua gioia è così immensa che non può contenersi. E dice, e così è la gioia del Padre in cielo. Quando la minima persona, il credente minimo, viene perduto. Allora, se un minimo credente è così importante per Dio, quanto è un'offesa a Dio per me di vedere un credente in modo disprezzante, in modo di poco valore? Tu prendi quel genitore che ha sacrificato tutto per salvare la vita di un figlio. Un figlio aveva una malattia, il genitore ha sacrificato tutto, ha venduto casa, si è trasferito da qui a là dove c'era un ospedale migliore, ha dedicato tutto a salvare la vita del figlio. Il figlio miracolosamente viene salvata la vita e quel genitore vive nella gioia e questo figlio è molto riconoscente, c'è una gioia immensa fra di loro. Come si sente quel genitore quando uno avresti fatto meglio non sprecare così tanti soldi per far vivere uno così? E quando disprezziamo un credente, stiamo pensando pensieri così che Dio ascolta. Non è il modo di trovare, di dare gioia a Dio e di trovarci in buoni rapporti con Dio. Dio, Gesù Cristo, Dio, ci ha dimostrato che ogni credente, per quanto potrebbe sembrare piccolo a nostro giudizio, è estremamente importante a Dio. Il valore di ogni credente è inestimabile. Il minimo credente è curato dagli angeli di Dio e questi angeli sono continuamente nella presenza di Dio per ascoltare gli ordini. Il minimo credente è così importante che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto dal cielo per salvarlo. Che immenso prezzo è stato la salvezza di ogni credente. Comprendiamo il valore di un oggetto in base a quello che uno è disposto a pagare. Allora qual è il valore di un credente, considerando il prezzo che Dio ha pagato? Poi, in base all'esempio dei 99 pecore che ha lasciato, vediamo che quell'unico credente aveva un valore di tutto. Alla luce di tutto questo, diventa chiaro che disprezzare il minimo credente è un'offesa terribile a Dio. Disprezzare quello che Dio ritiene preziosa è un'offesa che Dio odia. E Gesù ci dice, guardatevi a non fare questo. Allora, l'avvertimento di Gesù è chiaro, non ci resta che applicarla nella nostra vita di ogni giorno, nei nostri rapporti con gli altri credenti. Se siamo onesti però, dobbiamo riconoscere che è molto facile commettere questo peccato. Lo facciamo spesso. Prima di tutto, lo facciamo perché nasce dal nostro orgoglio. Ricordiamo che disprezzare non è necessariamente quello che dico, ma quello che penso. Ogni volta che disprezziamo qualcuno nei nostri pensieri, rivela che il nostro cuore è ancora pieno di orgoglio. Questo è perché disprezzare, che vuol dire vedere inferiore qualcuno, implica necessariamente che dobbiamo vederci noi superiori. Non è possibile disprezzare senza anche avere il peccato di orgoglio, che è terribile. Però ci sono tanti modi di disprezzare senza renderci conto. Per esempio, spesso disprezziamo altre persone quando vediamo quella persona alla luce di come può essere un aiuto per me a raggiungere i miei traguardi. Perché se io faccio quello, vedo la persona che in sé non ha alcun valore. L'unico valore è quello che può fare per me. Questo è sì disprezzare. Cioè, se io penso a quello che io voglio e poi penso a come tu puoi aiutarmi a raggiungere il mio traguardo, ti sto vedendo come meno importante di me. Sto disprezzando. Perché ti vedo inferiore. Cioè, quello che sono i tuoi traguardi che mi interessano, niente. Mi interessano i miei. Ah, tu sai fare questo. Ah, tu hai quello. Ah, tu hai quello che mi serve. Allora, ti vedo come strumento per ottenere quello che voglio. Hai mai conosciuto qualcuno che ti chiama solamente quando ha bisogno? Ma non ti chiama mai per chiedere come stai tu? Hai mai conosciuto quella persona che quando vede la persona, la conversazione è sempre in base a questa persona vuole aiuto, vuole consigli, vuole appoggio? Ma non pensa di chiedere di ma come posso io appoggiare, come posso io ascoltare, come posso io incoraggiare e sempre ricevere? Come vediamo le persone intorno a noi nel mondo? Ho menzionato il postino, ho menzionato la ragazza che vende frutta e verdura. Non è sbagliato cercare di avere buoni affari, però io devo vedere queste persone come persone che sono importanti, io voglio che sentano di Cristo, non voglio vedere come, io ho fretta, spiegati. Ho fatto commissione questa settimana, vado lì. Cosa penso quando vado in negozio? E la persona magari è lenta. Non si rende conto, io ho da fare, dai. O penso, forse ha avuto un litigio in casa e questo qui non conosce la pace di Cristo. Forse è lento perché è aggravata. Penso alla persona come persona? O penso alla persona come... Ma, dai, sbrigati. Che vuol dire che tu vali meno di me di un tappeto, sbrigati, ho le mie cose da fare. Sto disprezzando, gravemente. Succede molto spesso in casa che disprezziamo gli uni gli altri. Un marito che pensa ai suoi desideri, alla sua stanchezza, ai suoi impegni e non considera quelli della moglie, sta disprezzando la moglie. Quando è stanco vuole che la moglie non gli chiede aiuto, non gli disturba. Quando ha voglia di guardare la partita, grazie a Dio non sia un problema qui, ma vuole che lei non lo disturba. Quando ha voglia di un certo pasto, un certo cibo, vuole che lei prepara quello. In tutti questi casi non pensa ai desideri e gli interessi e i bisogni della moglie e perciò sta pensando a lei come oggetto che può soddisfare i suoi bisogni, i suoi desideri. Questo è sì disprezzare. E la moglie fa la stessa cosa, al contrario. I figli sono gravemente nati, accresciuti così, che di natura pensano come i genitori possano soddisfare i loro desideri. Che grave peccato che dobbiamo insegnare con esempio e con parole. No, bisogna pensare agli altri. Quanto è bella la famiglia dove tutti sono egoisti e ognuno pensa alle proprie cose. Quanto è bello il matrimonio dove tutti e due fanno gara di ottenere dall'altro quello che serve a loro. E c'è la gara continua. E nessuno vuole dare, ma tutti vogliono ricevere. Quanto è bella quella famiglia. Allora, se io faccio abbastanza storia, muso lungo, per accontentarmi, per non vedere più questo muso, l'altro accetta di fare una cosa. Va bene, mio figlio obbedisce perché è stufo di papà così, la moglie lo fa. Sì, ma che gioia c'è in quella famiglia? Io ottengo qualcosa, quanta gioia ho? La cosa ottengo, la gioia? Perché non c'è gioia dove c'è disprezzo. Chiaramente si può disprezzare in modo diretto e in modo indiretto. Pensare agli altri come possono aiutarmi ad ottenere i miei traguardi è indiretto. Che non è che penso a loro di poco valore. Non è, ma non valgono niente. Non mi passa per la testa. Però li sto disprezzando perché è come li vedo. Quando dicevo prima che vedere le doglie senza pensare a tutto il resto è una menzogna perché... Nella mia mente la nascita è quello. No, quella è una parte della nascita. La menzogna non è di pensare alle doglie che siano dolorose. Sono dolorose. La menzogna è di vedere quello come l'esperienza della nascita. No, l'esperienza della nascita è di avere un figlio, un miracolo da Dio, fra le braccia. E se io vedo una persona come, ma ho bisogno di questo e lui è capace... Sì, è vero, è capace, ho bisogno, ma il peccato è di vederlo come, lui potrebbe aiutarmi, e questo è come vedo gli altri. quindi li sto disprezzando perché non li sto vedendo come persone preziosi, preziosi a Dio. Chiaramente si può disprezzare in modo molto più palese, proprio pensando in modo negativo, e si può fare come chiesa. Per esempio, girando, si può trovare, qualche volta ho sentito, ultimamente no, però nel passato sì, grazie a Dio, non da un po' di tempo, però dobbiamo sempre stare in guardia, io posso ritornare ai vecchi peccati così. Ah, noi abbiamo capito certe dottrine, ma loro, ma guarda come sono. Tu hai ricevuto, Adriano, una lettera da Focus, 4 pagine? No, arriverà. Ah, ho ricevuto una lettera che mi ha fatto triste, cioè ringraziando Dio per chi ha scritto, ma triste che era necessario scrivere. Questa conferenza dove io e Adriano Sereni siamo andati l'anno scorso e faranno la conferenza a ottobre, stanno avendo una crisi di mancanza di iscrizioni. E hanno scritto, Davide e Joe Aleppo, hanno scritto una lettera, 4 pagine, perché tantissimi, questa conferenza è solo per chi ha una certa responsabilità in chiesa, non è aperto a tutti. E l'anno scorso hanno trattato il tema della predestinazione, e tanti, purtroppo in Italia, no, quello lì non ci credo, senza aver mai studiato la Bibbia su quello che dice, una posizione tradizionale, non di studio. Purtroppo, lo so di conversazioni che io ho avuto io con tante persone, e adesso c'è proprio una crisi, hanno fatto una lettera appellando alle persone, scusate, non rifiutate di venire, perché si può dire, ma guarda questa gente che non capisce niente, questo è disprezzare, perché se io capisco qualcosa, lasciamo stare tutto quello che non capisco, che ce n'è tanta, ma se io capisco qualcosa, è per merito mio. Se veramente capisco bene che non hai detto, è per merito mio. Basta guardare tutto quello che non capisco, basta guardare quello che capisco che non vivo, e non posso più guardare nessuno con disprezzo. Quindi si può disprezzare in tanti modi diversi. Se siamo bravi in qualcosa, se siamo riusciti in qualcosa, l'orgoglio umano, un grave peccato, ci spinge a voler innalzarci noi disprezzando gli altri. Se io sono bravo una cosa, io so gestire i miei soldi, e io guardo a chi non sa, ma guardo, ma non capisce proprio niente quello lì, ma ti rendi conto? Ma guardo come fa, cosa sto facendo? Sto salendo sul mio piedistallo per poter guardare in giù, sto disprezzando uno che Cristo considera prezioso, gravissimo. Se io capisco fare una cosa, se sono bravo, o Dio mi ha permesso di crescere in un certo modo, per la grazia di Dio, i nostri figli stanno imparando tante cose, che magari in confronto un problema che potremmo avere noi, come famiglie, e che facendo paragone con altri bambini, possono vedere una differenza così grande che loro stessi vedono la differenza, e si rendono conto che sono molto avanti in certi campi. E allora quale peccato può subentrare? L'orgoglio. Allora lasciamo che siano molto indietro? No, non è la soluzione. La soluzione è farli crescere bene, ma far capire anche questo terribile peccato dell'orgoglio, di non disprezzare. Guai ad un credente che pensa, grazie a Dio che noi non siamo come loro. Chi dice quello a livello personale? Grazie a Dio che non sono come gli altri. Chi dice quello? In Luca, sì, il fariseo, pensando al pubblicano, pensando a quanto era arrivato, stava disprezzando. È un grave peccato contro il quale Gesù ci avverta. Chi pecca così, prima dimentica che per merito non ha nulla, tutto quello che ha ricevuto per grazia. In due, sta proprio dimenticando che lui sta disprezzando il figlio, un figlio del padre, per cui quel figlio è straprezioso, e poi vuole le benedizioni da quel padre. E Gesù sta insegnando, non è così che dovete ottenere la grazia di Dio. Allora, come dovremmo vivere? Come dovremmo vivere? Voi padri, pensate soprattutto per i figli, ma anche per le mogli, come vi sentireste se uno cominciasse a cercare di avere il vostro favore, a disprezzare, sparlare dei vostri figli? vederli. Senti, voglio, viene il bambino e vuole dire il buongiorno a questo uomo, vai via bambino. Allora sai signore, io credo che potremmo fare un buon trattamento con questo bambino. Mi scusi signore, molto gentilmente, zitto, via. Si capisce che per lui, questo bambino, è un disturbo, un fastidio. Come ti senti come padre? Io, dalle volte, ho avuto il disprezzo di vedere qualcuno come un oggetto da ottenere qualcosa che volevo io, una cosa di buono. Questo è disprezzo. Nessuno è un oggetto per ottenere quello che voglio. Sono persone preziose agli occhi del mio Signore e il loro Signore e voglio vederli come tali. Certamente nell'impegno di Dio possiamo appoggiarci. È stato bellissimo sentire l'esempio di ieri dove Adriano aiutava Diego mentre Diego aiutava la bici, metteva a posto la bici e lei aiutava con le lezioni in inglese e Tibor era fuori qui e c'è questo e Sara aveva tagliato l'erba anche dietro e aveva fatto tanti lavori. Questo è di capire che certo possiamo aiutarci l'uno l'altro. Se io ho bisogno, non è sbagliato chiedere aiuto, ma non voglio vedere gli altri come oggetti che servono sempre a me. Sì, ma io, pensando ai loro interessi, come dovremmo vivere anziché disprezzare? Romani 12, 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Onoriamo, amiamo quelli che sono amati e preziosi a Dio, anziché disprezzare, così onoriamo Dio. Dio dice in 1 Giovanni, se non possiamo amare il fratello che vediamo, non possiamo amare Dio che non vediamo. Amiamo gli uni gli altri, preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. È una spada a doppio taglio. C'è il lato che se ogni credente è così estremamente importante e prezioso per te, allora Padre, per grazia, posso dire anch'io sono così estremamente importante per te. Questo è un lato della spada, ed è un lato meraviglioso. Che incoraggiamento, che gioia sapere che io, e dico in nome di tutti quelli che sono salvati, io sono così prezioso a te. Io che non avrei alcun merito, tranne quello di meritare l'inferno. Tu mi hai dato a Cristo prima della creazione del mondo. Cristo è venuto per cercarmi, è venuto a compiere la mia salvezza. Mi ha trovato, mi ha portato a casa, mi ha cambiato il cuore. Ed io resto tuttora totalmente, estremamente importante per te che tu gestisci ogni dettaglio della mia vita. Grazie per questo lato della spada. E ti prego che posso anche afferrare e comprendere in noi tutti l'altro lato della spada. Visto che ogni credente è così importante per te, è un'offesa orribile a te per noi di vedere uno dei tuoi come qualcuno di poco valore. In modo diretto o indiretto. Oh Signore, siamo colpevoli di questo peccato, senza dubbio, è un peccato molto diffuso e delle volte lo facciamo senza neanche renderci conto. Mostraci quando abbiamo questo cuore che possiamo veramente rendere onore gli uni agli altri, che possiamo onorare quelli che sono amati da Dio, che possiamo vedere come prezioso chi è prezioso a te. Padre, grazie perché abbiamo Spirito Santo, ci consola, ci guida, ci insegna, ci convince, aiutaci a gioire nella nostra posizione in Cristo, aiutaci a riconoscere quella posizione anche negli altri e così seguire la parola che ci hai dato oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.